Il territorio nei nostri dintorni. Il lago Gerundo a Gera d'Alta. È l'ultimo lago che era rimasto della palude della pianura padana. Fino a circa 1000 anni fa era ancora esistente. Circa 1 milione di anni fa, le acque tiepide e tranquille del mare Adriatico sommergevano l'attuale pianura padana, lambendo le Alpi e gli Appennini. Poi la terra lentamente si sollevò, il clima divenne fresco e piovoso, le acque marine si ritirarono gradualmente, mentre le terre emerse furono progressivamente ricoperte dai detriti trasportati dalle acque dei ghiacciai che si ritiravano. A seguito dello scioglimento dei ghiacciai si formarono i laghi alpini e prealpini e poi i fiumi, che molto impetuosi formarono il loro corso scavando lunghe e sinuose valli. Il fiume Adda, dell'Alta Valtellina, discende a formare il lago di Como e quindi le acque del lago si aprono un varco a Lecco, dando nome al corso attuale tra il Brivio e Trezzo, e scorre in profondità incidendo il conglomerato calcareo dei vasti giacimenti del ceppo d'Adda. Serpeggiando, l'Adda prosegue il suo corso attraversando con maggior tranquillità il territorio lodigiano, cremasco e infine va a gettarsi nel Po nei pressi di Cremona. Poi c'è il fiume Brembo dell'alta valle Brembana, erode e scava profondamente il suo tormentato alveo con la laboriosità di un torrente, poi si mette nell'Adda appena a nord di Canonica d'Adda. C'è il fiume Serio, con grandi balzi, discende dalle montagne scavandosi con prepotenza il suo letto, attraversa l'omonima valle Seriana e dopo un tortuoso percorso, calmando la sua irruenza, confluisce nell'Adda nei pressi di Pizzighettone. Ancora un altro fiume, l'Oglio, che dopo aver formato con grande energia la lunga valle Camonica, giunge a riempire il bacino del Sebino, che da qui ne fuoriesce per attraversare la pianura, separando la terra bresciana dalla bergamasca, discendendo in terra cremasca, poi cremonese e mantovana, per immettersi infine pacificamente nel Po nei pressi di Chiaviche San Matteo. Ecco il lago Gerundo. Così ora conosciamo questi quattro fiumi e i loro percorsi, ma un tempo, nel periodo post-glaciale tra Adda, Serio, Oglio, si era formato un grande lago, il Gerundo. Si sa che i Romani, un paio di secoli avanti Cristo, si prodigarono in opere di bonifica e drenaggio, prosciugando il lago e rendendo tutto il territorio una campagna fertile. Oh. Dal V secolo d.C., con la disgregazione dell'impero romano, quando a causa delle invasioni barbariche le campagne si spopolarono, determinando quindi l'abbandono delle opere tecniche necessarie alla regolamentazione delle acque, tutto cadde in rovina. Ritornarono gli allagamenti e la formazione degli stagni e delle brughiere. Paolo Diacono, lo storico dei Longobardi, nell'anno 600, descriveva con abbondanza di dettagli: causa l'incessante e torrenziale pioggia, l'irruenza dei fiumi Adda, Serio e Oglio, straripando sulla pianura in massa enorme e incontrollabile, creano un grande lago. Da notare che la presenza dell'esteso lago doveva essere attribuita anche alla presenza di risorgive, che è l'acqua che è filtrante e proveniente dagli stessi fiumi citati, che ne alimentavano il bacino formando canneti e zone paludose. Ricorrendo un poco alla memoria geografica e tracciando un ideale percorso che ha il suo inizio alla confluenza del Brembo dell'Adda a Canonica, discende costeggiando la sua riva, quella bassa, sinistra dello stesso Adda, giù, 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 fino all'Odigiano e poi oltre sino a Pizzighettone. Da qui risale nel Cremasco, lungo l'Oglio, e poi su per la bassa Bergamasca, sino a Romano. Quindi rientra seguendo il Serio e sulla linea dell'antico confine delimitato dal Fosso Bergamasco. Passando per Bariano, si ritorna infine alla volta di Canonica e avremmo grosso modo definito il vasto bacino del preistorico lago Gerundo, o Gerundio o Girondo. Era menzionato a volte, era menzionato a volte lago, a volte mare. Ma la parola mare va presa con cautela. Nel nostro caso è una parola del basso latino, mara, che significa palude. In questo lago paludoso, poco profondo ma molto esteso, circa 35 km a est e a ovest 50 e da nord a sud, circa 35 km da est a ovest e 50 da nord a sud, emergevano isole e isolette palustri. Ad esempio, fra tutte, la più grande delle isole era l'isola Fulcheria, che si potrebbe identificare con una lunga striscia di terraferma che iniziava probabilmente dalle odierne città di Treviglio, Caravaggio, raggiungeva Crema e proseguiva sino a oltre Castelleone. In questo lembo di territorio si sviluppò la città di Crema, descritta come Insulae Fulcheria, infra abduam et serium episiguetone. Riferiva così il Codex Diplomaticus Cremonensis di Enrico III nel 1055. C'è da notare che il nome Fulcheria sembra derivato dal condottiero bizantino Fulcar, che aveva fatto accampare le proprie truppe sull'isola all'epoca della guerra greco-gotica, ma qualche altro storico lo fa derivare da un nome di un capo longobardo che vi risiedeva. Gli insediamenti abitativi sulle sponde del lago e sulle sue isole spesso avvenivano su palafitte. Alcune tracce ad Acqualagna, nei pressi di Soncino, e l'uomo lacustre navigava con piroghe scavate da un unico tronco di quercia, delle quali casualmente si sono rinvenuti alcuni esemplari. Si nota inoltre in molte località la presenza di colonne e cippi in granito, con infissi grossi anelli di ferro che presumibilmente si ancoravano a queste piroghe e le chiatte del lago Gerundo. Una menzione storica in tal senso è risalente al 1110 e opera del monaco Sabbio, il quale nelle memorie manoscritte sulla città di Lodi scriveva che in quel tempo il lago esisteva ancora e Dio stesso vidi sulla penisoletta di Monte Eghezzone colonne con anelli per l'ormeggio delle barche. Beh, la medesima località viene citata in un atto del 28 settembre del 1204, ove si descrive di un terreno con case confinante a oriente con la costa e la riva del mare Gerundo. Si può ragionevolmente ipotizzare che già intorno all'anno 1000 fosse iniziato il ritiro del lago. Certo è che nei primi secoli successivi, per il drenaggio del lago, ci fu nuovamente bisogno dell'opera dell'uomo, con le bonifiche iniziate dai monaci benedettini, che fecero della bonifica dei terreni paludosi uno dei primi obiettivi della loro opera manuale, ovunque si stanziassero. Poi opere proseguite dai Clunianiensi e dai Cistercensi nel XII e XIII secolo. Vennero poi canali come quelli realizzati dal comune di Lodi e e dalle famiglie feudali del Borromeo, Pallavicino, eccetera. Beh, come testimoniano le rogge e navigli che ereditarono poi i loro nomi. Fu così che le terre acquitrinose tornarono a essere fertili e salubri, mentre cambiava ancora una volta il volto del paesaggio e il prato, il coltivo, divenne uno degli elementi fondamentali del territorio. Di questo lago sono rimasti ricordi dove storia e fantasia sono difficili da separare. Le leggende popolari lo volevano il lago abitato da un terribile drago e sempre, secondo leggenda, sarebbe stato prosciugato, vuoi da San Cristoforo, previa sconfitta del drago Taranto o Tarantasio, ovvero, in una versione più laica, da Federico Barbarossa, e se non anche dal Visconti di Milano, da qui il famoso Biscione col bimbo in bocca come stemma della casata. Gera d'Adda è un paese. Contestuale al vago toponimo dell'isola Fulcheria, appare nei documenti la Gera d'Adda, gera che deriva dal latino glarea, ghiaia, sabbia e sassi, greto del fiume. E questa è la conformazione dei terreni di casa nostra, di Gera d'Adda e delle nostre zone a noi vicine. E questa è l'espressione, marchio che identifica tale specificità e ne forma il toponimo geografico di Fara, Fara, Gera, Faradadda. In un diploma di Carlo Magno del 24 gennaio 809, il termine appare per la prima volta quando il re dei della Gerardatta. Mentre nel XII secolo il termine compare nella cronica Danielis e il 29 gennaio 1311 nel privilegio di Enrico VII ai Trevigliesi. Da questi fatti la storia continua e per giungere ai giorni nostri vi è ancora tanta strada da percorrere.